Cioè non esiste misticismo con la presenza dell'io forte e stabile. No, non esiste, non può essere un misticismo quando c'è l'io rimasto così com'è, con le sue attaccamenti, con le sue problematiche. No, non può essere.
Io sono nel mondo e del mondo, non sono fuori dal mondo, cioè non è che vivo nel mondo, ma la mia visione è talmente diversa che mi porta fuori dal mondo. Io sono nel mondo e del mondo. Questo che diventa pratica.
Le voci che avete sentito sono quelle di Aldo Tollini, grande studioso di Zen, e quella del maestro Zen Tetsugen Serra, al secolo Carlo Serra, che nel 1988 ha fondato un monastero metropolitano a Milano, Ensongji, il cerchio della tradizione Soto.
Questo è il centro vecchio di Napoli.
Lei?
Sì, perché prima andavo io e facevo mezz'ora di meditazione con tutta la gente che andava, veniva, insomma, così, no? E poi facevamo i flash mob richiamando le persone negli stessi luoghi.
A una parete Tetsugen Serra mi indica una grande fotografia che lo ritrae di spalle in meditazione nei vicoli della città di Napoli. Una iniziativa di Urban Zen, come l'ha chiamata lui, ripetuta anche a Milano nei punti più famosi e frenetici della città, come Piazza Duomo. Fare Zen è essere nel mondo e del mondo, appunto. Significa anche adattarsi ai nuovi mezzi di comunicazione. E Tetsugen Serra non ha esitato a ricorrere ai social media con inaspettato successo. Nell'estate 2015, alla festa delle lanterne alla Nuova d'Arsena, sono arrivate 50.000 persone. Qui, nel monastero cittadino milanese, una sala è adibita alla pratica dello Zazen. Ma che cosa significa Zazen, Tetsugen Serra?
Zazen, diciamo che la traduzione, Za è seduto e Zen è Zen. Se Za è facile, perché si capisce, seduto, tradurre poi Zen è intraducibile, nel senso che è una via di pratica, di realizzazione del proprio sé originario. Cosa sia il proprio sé originario, realizziamolo e lo scopriamo. Vuol dire uno stato di coscienza dove non prevale il proprio io individuale, perché si è fatto esperienza dell'unità con tutti gli esseri, con l'universo.
La sua esperienza?
Io sono stato ordinato in Giappone, un percorso, insomma, come quelli della mia generazione, penso un po' tutti abbiano fatto, no? Dal 68 agli impegni politici, poi un po' più all'arte, io mi sono occupato dell'arte, facevo il videomaker, e poi entrando sempre di più nella ricerca dell'immagine, del contenuto, ho lasciato tutto e ho iniziato a occuparmi di meditazione, prima indiana, e poi, diciamo, ho incontrato lo Zen ed ho riconosciuto nella pratica dello Zen, negli insegnamenti dello Zen, una grande essenzialità, come una freccia che va dritta al punto senza perdersi in concettualità, che va benissimo soprattutto per noi occidentali, molte volte dobbiamo arrivare attraverso una mente concettuale. Però in quel momento, nelle mie ricerche, andava bene questa via così diretta. Ho praticato un po' qui in Italia con un maestro che c'era in Umbria e poi ho preso un aereo e sono andato in Giappone, che allora, insomma, tutti si fermavano in India, però io stavo cercando qualcosa di più essenziale, diciamo così. E lì mi sono fermato 4 anni in un monastero, quasi accidentalmente, perché io dovevo andare in un altro monastero, io tiravo anche con l'arco giapponese, no? Chiudo, e dovevo solo passare a lasciare un regalo. E ho portato questo regalo, però insomma erano le 8 di sera e negli anni 80 le 8 di sera in Giappone non c'era più in giro nessuno. E allora mi hanno invitato a fermarmi, insomma, nella foresteria, e Sono rimasto lì 4 anni. Quando ho visto il mio maestro che è entrato al mattino a colazione, insomma, mi sono fermato. I primi anni che si passano in un monastero orientale, giapponese. Diciamo, no? Anche nello zen coreano all'inizio, ma diciamo giapponese, è esattamente l'inverso di quello che accade qua. Cioè i primi anni che passi, se ti vedono con un libro in mano, te lo portano via subito. L'unica cosa di addestramento è la pratica di meditazione, si fa meditazione 3 volte al giorno, tutti i giorni nella nostra scuola, perlomeno tutte le mattine, alle 5 di mattina si va a Doksan, quindi c'è il colloquio diretto, face to face, con i Shin Den Shin, si dice, no? Nel buddismo da mente a mente, da essere a essere, col maestro tutte le mattine. Poi ci sono i ritiri di 5 giorni, di 7 giorni, ogni mese, e durante il giorno si lavora. La pratica è lavoro, perché quello che è la meditazione, quello che è il koan su cui stai lavorando, deve prendere vita, deve prendere forma.
Lasciate andare qualunque tipo di legame e mettete da parte ogni cosa. Il bene sia un non pensiero e il male sia anche un non pensiero. Fare zazen non riguarda né la mente, né la volontà, né la coscienza. E neppure riguarda il pensiero, le idee, la percezione. Non pensate di voler diventare dei Buddha.
Lo zen è religione o filosofia? Questo è un punto sul quale si dibatte da tempo. E se si dovesse definire a parole lo zen, termine giapponese della parola cinese chan, professor Tollini, quali parole utilizzerebbe?
Devo dire che oltre alle due possibilità, filosofia e religione, metterei una terza possibilità che mi sembra interessante, cioè quella di via di liberazione. No? Via di liberazione mi sembra anche piuttosto appropriato. Comunque, se io dovessi definire che cos'è lo zen, darei una definizione incontrovertibile, che è questa, cioè lo Zen è una scuola buddista giapponese di tradizione Mahayana. Certamente ha molti aspetti che rimandano alla religione, però dobbiamo ricordare una cosa, che filosofia e religione sono due termini occidentali che vengono applicati a sistemi di pensiero o quant'altro, o spirituali, che occidentali non sono. La filosofia è nata in Occidente, il termine religione si applica alle religioni del Mediterraneo, monoteiste, ma il buddismo esula da queste definizioni. Quindi, pur avendo molti aspetti filosofici e religiosi, non rientrano esattamente in queste definizioni.
Il Chan nasce nel periodo Tang in Cina, compreso fra il 500 e l'800 d.C., articolandosi in una serie di scuole diverse. A questo periodo segue il periodo Song, compreso fra l'800 e il 1200 circa d.C. Ed è in quell'epoca che finiscono per consolidarsi e affermarsi due grandi tradizioni, la scuola Hinji e la scuola Kaodong, che in Giappone diventeranno rispettivamente la scuola Rinzai e la scuola Soto, evolvendosi in conformità al clima culturale giapponese e seguendo percorsi tra loro molto diversi. Fondatore della scuola Soto è Dogen. Dogen resta uno dei più importanti pensatori e religiosi del Giappone e se si parla di misticismo nella scuola Zen è a lui che subito si pensa, Aldo Tollini.
Uno scrittore di origine coreana che però lavora in America, Kim Ki-jin, ha scritto a metà degli anni 70 un testo molto interessante, Dogen Ki-gen Mystical Realist, cioè un realista mistico. Un mistico realista, quindi parla del misticismo di Dogen. Come lei tra l'altro accennava, poi anche Foucault è stato in Giappone per qualche breve tempo, ho praticato un po' di zazen, un tempio zen. Intervistato, gli hanno chiesto che cosa pensa del misticismo nello zen e Foucault ha risposto che sono due cose completamente diverse, che forse lo zen è una forma di misticismo, ma non come quello cristiano. Quindi qual è il punto? Il punto fondamentale del misticismo dello zen, così come lo troviamo per esempio soprattutto in Dogen, che forse è il personaggio che meglio rappresenta questa tendenza, è il fatto che nello zen manca una trascendenza, ma direi questo è veramente quello che fa la differenza. Mentre nel cristianesimo il misticismo è l'unione dell'uomo con la divinità che è trascendente, questo non avviene, non può avvenire nello zen, forse neanche nel buddismo in generale. Ciò nonostante, possiamo parlare di misticismo come un atteggiamento religioso fondamentale anche per Dogen. È vero che non esiste la dicotomia essere umano e dimensione divina, ma è anche vero che quello che potrebbe essere la dimensione divina o l'assoluto, per Dogen, è la dimensione, corrisponde alla dimensione dell'illuminazione.
Se gli obiettivi sono diversi, la prassi presenta somiglianze.
Da una parte, nel cristianesimo, il veicolo che conduce a Dio è il desiderio di uscire dalla misera condizione umana, mentre per Dogen è il ritorno alla propria natura originaria.
Risvegliarsi alla realtà è lasciar cadere il proprio corpo-mente e il corpo-mente degli altri.
Nel buddismo zen non esiste un essere trascendente. Si parla di satori, comunemente tradotto con il termine illuminazione, anche se sarebbe meglio definirla una via di liberazione per raggiungere un alto grado di consapevolezza e conoscenza di se stessi. E su questa via uno dei maggiori ostacoli sembra essere proprio l'io, con il suo fardello di preoccupazioni, passioni e attaccamenti. Ma quali sono gli elementi fondanti del pensiero di Dogen, Aldo Tollini?
Parla di due cose. Uno è lo Shinjin Daturaku, lasciare cadere la propria mente e il proprio corpo. Questa è la cosa, secondo Dogen, fondamentale, che rientra in pieno nella dottrina buddista delle origini, cioè anatta, il non io, no? Quindi lasciar cadere il proprio io. Fino a quando ci sarà un io che governa la pratica, non è vera pratica. Solo quando il nostro io sarà, come dire, spento o diluito nel tutto, se vogliamo, allora ci sarà la vera pratica. Il problema fondamentale dello zen di Dogen, ma in genere nello zen, è il problema proprio dell'io che produce attaccamenti, produce pensieri dualisti, produce sofferenza. È l'io che produce la sofferenza.
Coltiva la mente distruggendola.
Fare il vuoto è un'altra espressione associata comunemente alla pratica dello zen. Ma come intendere e interpretare questo vuoto? Ueda, studioso giapponese della seconda metà del XX secolo, ha condotto importanti studi sui parallelismi tra lo zen e Maestro Eckhart, il mistico medievale tedesco, che parlava dell'esperienza del divino come nulla e del nulla della deità, che è l'unico luogo dove l'anima può vivere spoglia e libera. Ma ogni trasposizione culturale e linguistica di una dottrina da Oriente a Occidente, l'equivoco può essere dietro l'angolo.
Questo è un termine che io cancellerei da tutti i libri e da tutto. Cioè, in Occidente questa parola vuoto spaventa le persone, perché dietro si porta, perché a livello cognitivo noi pensiamo vuoto, quindi abbandono dell'io, della mia personalità, di quello che sono, per un vuoto estatico, per un vuoto appunto, come molti pensano, mistico, quindi l'unione con Dio, con l'assoluto, quindi io non ci sono più, raccolgo i fiorellini, non mi interessa più niente. Più lontano di così non si può, nello Zen è proprio il contrario. Nello Zen è ogni istante è il momento di realizzazione e lo puoi trovare solo in ogni istante. È per questo che sono state associate tantissimi in Oriente, insomma, sono state associate la cerimonia del tè, persino il tiro con l'arco, l'ikebana, insomma, lì sono tutte arti molto belle, estete, così, perché richiede una concentrazione, un'attenzione, una presenza nel qui e ora, ma questo anche quando timbro un biglietto della metropolitana, anche quando la mia azione è quotidiana.
Il risveglio a cui si tende praticando è una via di liberazione che presuppone anche la capacità di arrivare al senza pensiero, ovvero alla non insorgenza dei pensieri nella quiete dello zazen. La premessa è appunto sapere prendere distanza dalle cose e non essere travolti dal vortice interiore di sensazioni, emozioni e pensieri. A differenza di una ricerca filosofica, nello Zen sembra essere assente o del tutto secondaria una ricerca intellettuale della verità. Un interrogativo che sottoponiamo al professor Tollini.
Questa è una domanda molto complicata, molto interessante, devo dire, la ricerca intellettuale. Allora, anche nello Zen c'è una ricerca intellettuale, che però non è né l'unico strumento né lo strumento definitivo. Nel senso che la ricerca, lo studio in qualche modo, è uno degli stadi che è bene seguire per arrivare però a un momento in cui si capisce che l'intellettualità o l'intellettualismo, va bene, non porta più in là di tanto, si ferma, non porta a fare il balzo oltre il mondo convenzionale. Il problema è che noi viviamo in un mondo convenzionale, ma il misticismo, sia nel cristianesimo sia nello Zen, deve riuscire a portare al di là della convenzionalità. Va bene? Quindi bisogna rendersi conto che a un certo punto l'intelletto raziocinante non può arrivare fino all'assoluto, perché è uno strumento convenzionale.
Ma anche nella tradizione dello Zen si ricorre a testi dottrinali. Quanto è importante allora lo studio di questi testi, Tetsugen Serra?
Io posso studiare, ci sono di tutto, c'è, voglio dire, no? Sul buddismo, se non faccio l'esperienza, e per arrivare a fare l'esperienza, sicuramente dei buoni testi per noi occidentali all'inizio sono importanti, perché iniziano ad illuminarti la strada, no? Sì. A capire che devi vedere in un modo diverso, che avere una prospettiva diversa, così, ma poi devi praticare tutto questo. E la meditazione fino ad oggi è quello che ti cambia, insomma, no? Che ti dà l'esperienza forte.
Essere e non essere non sono in contrasto. Non è che ci siano, ma non è neppure che non ci siano. Se è così, anche il non vuoto è vuoto.
L'altra pratica principale, oltre allo zazen, la meditazione seduta, è quella del koan. Secondo la definizione di Daisetsu Suzuki, al quale dalla fine degli anni 50 si deve l'introduzione e la divulgazione dello Zen in Occidente, il koan non è né un rebus né un'annotazione arguta. La sua funzione è assolutamente definita: promuovere il dubbio e l'opportunità di spingerlo fino all'estremo. I koan rappresentano uno strumento dunque per superare il dualismo logico, ma anche per risvegliare un senso interno che ci fa capaci di scrutare dentro il vero ed effettivo corso delle cose, conclude Suzuki nel suo importante testo Introduzione al buddismo Zen, apparso nell'edizione inglese per la prima volta nel 1959 con una prefazione di Carl Gustav Jung.
Da una parte nella scuola Rinzai le conosci, i famosi koan, che rompono questa visione convenzionale, portano in una dimensione quasi assurda in qualche modo, no? Ecco, ma anche nella scuola Soto, perché a un certo punto tutto si deve acquietare e quindi anche la ricerca intellettuale a un certo punto che non porta da nessuna parte, che fa del dualismo uno strumento indispensabile, deve essere superato. Deve superato perché il dualismo bene, male, questo, quello, eccetera, rimane nella dimensione assolutamente convenzionale. Questo, come dire, la convenzionalità è l'antitesi in qualche modo del misticismo.
E i koan sono questi aneddoti un po' paradossali, proprio per mettere un po' in crisi i nostri condizionamenti, i nostri attaccamenti, il nostro pensiero abituale. Dicevo tutto prima in un modo che la mia mente mi dà sulla base delle mie convenzioni, no? Delle mie esperienze, e poi con il koan improvvisamente mi rendo conto che si può vedere in un altro modo, che è diverso.
Una sorta, no, di cortocircuito.
Una sorta, sì, proprio una sorta di cortocircuito. Si può arrivare con calma, con gradualità, o può essere anche alle volte fulminante, no? Come a tutti è successo magari.
Nella tradizione Zen l'importanza dell'insegnamento maestro-discepolo è decisiva e con essa anche l'importanza della parola.
Il rapporto tra maestro e allievo è la pratica dello Zen, è assolutamente importante. Nello Zen la figura di insegnamento, la figura importante come era nell'antica India e come era appunto nella Grecia, no? Dove il filosofo, tu andavi a scuola, che non ti mettevi sul banco a studiare, ma seguivi come fosse un monastero, no? Seguivi i rituali, seguivi la vita del maestro, stavi nella vita a contatto col maestro. E nello Zen è molto importante rispetto a quasi tutte le altre scuole buddiste, perché una parola, se viene portata direttamente all'allievo, parliamo dello Zen, vuol dire che quella parola in quel momento ha un peso, un significato che in altri momenti potrebbe non avere. E quindi la parola è importante, ma dipende molto dalla relazione che c'è tra chi si parla, dove non c'è questa figura.
La nostra vita è momentanea e allo stesso tempo include il passato e il futuro. In questo modo la nostra vita momentanea e la vita eterna continuano.
Torniamo infine a Dogen, perché a lui si deve un nuovo significato che ha assunto la pratica dello Zazen, che finisce per identificarsi con l'illuminazione stessa. La pratica non ha lo scopo di far diventare un Buddha, perché secondo Dogen ognuno di noi è già il Buddha. E oggi, per chi si accosta a questa pratica, quali sono i requisiti, se ce ne sono? Tetsugen Serra.
C'è chi non ne può più di un certo tipo di vita e vuole cercare altro, ma non sa cosa, quindi vuole mettere un po' di ordine, no? Nelle sue idee, nella sua mente. C'è chi viene da stati di sofferenza magari profondi o personali o di qualcosa che è accaduto nella sua vita o anche esterno, e quindi cerca semplicemente la pace, la tranquillità, insomma, di calmare questa agitazione. c'è chi cerca l'illuminazione, insomma, quelli sono i meno adatti perché cercano qualcosa che c'è già. Quindi ognuno si avvicina con una propria ricerca. Poi piano piano si incomincia a capire che c'è un percorso per arrivare a questo, no? E che forse la calma, la tranquillità non è più il tuo obiettivo primario, insomma. Cioè c'è qualcosa dietro a questa tua ricerca, che alle volte è tutt'altro che una ricerca calma, insomma, perché quando si incomincia ad aprire un po' il vaso di Pandora con noi stessi, no?
Se Zazen è una via di liberazione, se la pratica trasforma, cambia chi vi si applica con costanza, chiediamo allora a Zetsugen Serra come lo Zen abbia cambiato lui a distanza di tanti anni e che cosa vede oggi se guarda.
Il cambiamento che c'è stato era che prima pensavo a trovare il mio sé, quindi a me stesso. Quindi io usavo il cinema, facevo installazioni, ho fatto mostre, e tutto questo per esprimere, bellissimo, no? Quello che io avevo dentro, alla ricerca di me. Tutto il resto era funzionale a tutto questo, un po' come quasi tutti noi. E quando ho vissuto in Giappone, no? Ho incominciato a vedere che in questo riferimento continuo al mio sé, questo cercare il mio sé, forse si trovava nell'unione col resto. Si trattava più di presentare me stesso, che sono andato in Giappone, che mi sto ricercando, che è tutto, questa è tutta una prima fase, no? Quale quasi un po' adolescenziale, no? E poi si matura e ci si accorge che non basta presentare se stessi. Non basta cercare se stessi, bisogna aprire molto di più, bisogna semplicemente essere. Allora con questo semplicemente essere senza finalità di sé, incomincia ad aprirsi un po' uno stato di coscienza, insomma l'altro non è più altro da te. Questo è il percorso che ho iniziato e che durerà fino alla mia morte, insomma.